Ed eccoci nuovamente insieme, Massimo Tadorni, questa è Radio Zainet, la radio degli studenti, ma fatta soprattutto con gli studenti. In studio con me oggi pomeriggio Edoardo Matteo del liceo Maiorana, sono due, non è un nome e un cognome, uno è Edoardo, l'altro è Matteo. Come va ragazzi?
Bene, grazie.
Grazie, tutto bene.
Salutiamo anche Simone Costello e Marcello Prisco in regia. Oggi parliamo di sport, nel senso che vorremmo un po' capire l'atteggiamento dei calciatori, questo modo di vivere molto disinvolto, come oggi e come era una volta. Probabilmente c'era meno, voi che idea avete? C'era meno esibizionismo, meno veline, probabilmente più sport, più rigore.
Ma penso che una volta venissero rispettati quelli che dovrebbero essere i valori dello sport, cioè certo. Che è una competizione nella quale io vinco se sono più forte di te, però giochiamo lealmente e correttamente tutti e due e poi vinca il migliore, se sei più bravo ti stringo anche la mano.
Giustamente, come ha detto Benigni, se fosse vivo Dante ci dovrebbero essere dei gironi nuovi, gli intercettati e i ricattati. L'ospite di oggi sarà Carlo Nesti, vecchio amico di Radio Zainet, naturalmente telecronista Rai, e partiamo con Checco Zalone.
Stoppi la palla al volo, come ti ha imparato tanto tempo fa, quando giocavi invece di andare a scuola, quanti sgridi ti prendevi da papà, perché sognavi un giorno che avresti stato nell'Italia convocato. Adesso tutti sono con te, ma ci devi dimostrare che siamo una squadra fortissimi, fatta di gente fantastici, e non potimo perdo, e fa pure merda, perché noi siamo bravissimi e super pagatissimi, e se finiamo nel baratro la colpa è solo del siamo vittime dell'arbitrarietà. A noi contraria, ecco che noi cerchiamo di difenderci da queste inequità. Così palese, grande Luciano Moggi, dacci tanti orologi agli arbitri internazionali, sino con cazzo che vinciamo i mondiali. Siamo una squadra furbissimi, fatta di gente drittissimi, e non potimo perdere, e fa pure meglio, perché noi siamo bravissimi e super pagatissimi.
Allora, prima il problema arbitri, Moggi, adesso invece il problema, insomma, scandali che sono venuti fuori anche grazie all'impegno del PM John Woodcock, che ha pizzicato un'agenzia di moda, ma soprattutto di fotografica, insomma, in sostanza, di paparazzi, in linea teorica e ancora da dimostrare, a ricattare delle persone importanti, tra queste anche dei calciatori. Allora, per inquadrare meglio la situazione, la consueta scheda.
Dato il binomio velina-calciatore, lo scandalo di Vallettopoli ha inevitabilmente investito anche i nostri amati eroi dello sport nazionale. La domanda però sorge spontanea: i calciatori passano più tempo ad allenarsi o a divertirsi nei locali notturni? Stando alla cronaca, sembrerebbe più valida la seconda ipotesi. A testimoniare i vizi anche del mondo del calcio, gli scatti del paparazzo Fabrizio Corona, che sono serviti per ricattare i professionisti in questione. Francesco Totti è stato ritratto in pose compromettenti con Flavia Vento e ha pagato 50.000 euro. Coco è stato ripreso in maniera così abile da apparire in atteggiamento equivoco con un transessuale e ha sborsato 6.000 euro. Gilardino in una foto si trovava accanto a un tavolo dove c'era sparso del sale che poteva sembrare cocaina, perché nelle discoteche gira il sale, e ha pagato 7.000 euro. E recentemente Adriano, attaccante dell'Inter, nella discoteca Hollywood di Milano si è reso protagonista di una rissa con Rolando Howell, americano della pallacanestro varese. Se non ci sono dubbi sull'importanza per gli sportivi di un'alimentazione equilibrata e di un corretto stile di vita, come si fa a conciliare il mondo del calcio professionistico con la dolce vita notturna?
Già, come si fa a conciliare questo? Rissa fra cestisti e calciatori. all'Hollywood di Milano. Come è cambiato il mondo del calcio? Lo chiediamo e diamo il benvenuto a Carlo Onesti, telecronista Rai, naturalmente amico di Radio Zainet. Ciao Carlo.
Ciao, sono qua.
Bene, tutto a posto? Sì.
Tutto a posto, io mi permetto di, e magari può essere interessante anche per il dibattito, di non essere d'accordo.
Beh, ci mancherebbe altro.
No, nel senso che è un'apparenza, secondo me, quella che tu hai detto, no? Effettivamente lo penserebbe chiunque, ma io sono convinto che non sia cambiato assolutamente niente, anzi, sono convinto che dal punto di vista professionistico i calciatori siano nettamente migliorati rispetto a quelli di una volta, perché oggi con i ritmi, la quantità delle partite, la velocità delle partite, tu capisci che se non fai nella maggioranza delle ipotesi, dei casi, una vita sufficientemente seria sul piano professionale, sicuramente non riesci a giocare fino a una certa età, non riesci assolutamente a svolgere una carriera regolare. Quello che è cambiato è sicuramente l'aspetto esposizione mediatica. Certo. Cioè, io ritengo che i giovani siano sempre stati giovani in tutte le epoche, cioè una componente di ribellione, di anticonformismo, di stravaganza c'è stata nei giovani di tutte le epoche, e francamente io ti dico che una vera e propria differenza dal punto di dire abbiamo nostalgia dei vecchi tempi non ci sia, è che certe cose, e se vuoi poi ti faccio anche così un succinto elenco di cose della mia zona, no? Cose soprattutto torinesi, piemontesi, certe cose sono sempre accadute, soltanto che una volta non venivano fuori perché non c'era questa infinità di radio, TV private, siti internet, c'erano i giornali e basta.
Allora Carlo, io ti presento Edoardo e Matteo del Liceo Scientifico Maiorana di Torino. Oltre a essere i tuoi sostenitori, giusto ragazzi, hanno anche delle domande.
Sì, io volevo sapere, ma secondo lei, dopo la bufera di Calciopoli di quest'estate, di tutti gli scandali connessi al mondo del calcio, è veramente cambiato qualcosa oppure...
Tu parli di Moggi e...
Sì, sì, esattamente.
Ma allora, uscendo dal discorso che facevamo prima, dunque, è troppo presto per poterlo dire, assolutamente, è troppo presto, perché storicamente quando, ma questo anche al di fuori dello sport, no? Noi dobbiamo sempre prendere in considerazione cicli di 5-10 anni per poter dire che è avvenuto un certo cambiamento, non so, ad esempio nel modo di giocare, nel modo di agire, nel modo di gestire un fenomeno come il calcio, eccetera. Secondo me è molto presto, ti dico soltanto che non è avvenuto l'azzeramento integrale che si poteva immaginare con il ciclone di quest'estate, nel senso che alcuni rami secchi non sono stati tagliati, e sono addirittura tornati in sella dei personaggi chiedo scusa, che appartenevano al calcio di prima, cioè faccio un nome fra tutti, quello di Matarrese, no? Che è presidente della Lega e che addirittura è candidato a diventare presidente della Federcalcio quando sarà finito il commissariamento di Pancalli. Quindi l'azzeramento non c'è stato, però sicuramente dei passi avanti si vedono dal punto di vista, secondo me, dell'andamento delle partite, nel senso che adesso mi sembra evidente che quando ci sono degli errori arbitrali vengono considerati degli errori e basta, sono tanti ma sono considerati errori anche dall'opinione pubblica, anche dalla critica. Prima invece per anni e anni c'è sempre stato il sospetto che ci potesse essere un errore governato, manovrato, truccato, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista, ecco, soprattutto dal punto di vista arbitrale, un cambiamento, anche se si continua a sbagliare tanto, lo vedo, perché l'errore mi sembra evidente da parte di tutti che sia considerato un errore in buona fede. Dove invece non vedo il cambiamento è nell'atteggiamento dei dirigenti, che dovrebbero assumere dei toni secondo me molto più moderati e non lo fanno, addirittura gente che fino a ieri era considerata un esempio di moderazione come Moratti purtroppo ha preso una brutta strada.
Perché Moratti ha litigato addirittura con un tifoso, se non so, qualcuno gli ha detto togliti lo scudetto di cartone, quindi...
Sì, anche se io leggevo ieri il pezzo dell'ottimo collega Massimo Gramellini sulla Stampa, bisogna sempre vedere come decifrare queste cose, cioè per carità non è un reato quando una persona manifesta la propria sensibilità e accetta addirittura, perché pare che quello sia stato più che altro così un diverbio, di dialogare animatamente con un tifoso qualsiasi piuttosto che ignorarlo, anzi potrebbe essere anche letta la cosa in un altro modo, cioè tu ti senti ferito e ti senti in dovere di rispondere anche a quella che potrebbe essere l'ultima ruota del carro, perché è la coscienza a posto. Io alludevo non tanto a quello, Massimo, quanto sì, ai gesti di Moratti durante il derby, che secondo me sono il gesto dell'ombrello, di Ronaldo, la parolaccia figlio di eccetera, quello può accadere, perché nell'ambito di un evento sportivo a chi non è capitata una reazione istintiva. Quello che mi ha molto colpito è che a mente fredda, a distanza di ore, di giorni, Moratti non ha chiesto scusa, cosa che in passato avrebbe fatto immediatamente, perché Moratti è e rimane un signore. Non l'ha fatto, e questo secondo me è un brutto segno. Cioè, io capisco sempre la reattività delle persone, perché ripeto, a tutti capisci che può capitare il momento, scusate il termine, dello scazzo.
Sì, sì, certo.
Quando a distanza di ore tu non ti rendi conto di quello che hai fatto e non chiedi scusa, quello secondo me è veramente preoccupante.
Allora, torniamo al tema della vita dei calciatori e degli atleti, prego.
Sì, volevo chiederle se in passato, quindi, alcuni comportamenti dei calciatori, cioè, erano sempre esistiti ma non erano messi in evidenza.
Sì, premesso, io mi ricordo una Juventus, Carlo, scusami, che festeggiava soltanto lo scudetto in discoteca la sera in cui l'avevano vinto, ma poi non si sentiva di persone pizzicate in discoteca o fotografate, poi, voglio dire, non dico ricattate, ma non finivano sui giornali. Mi permetto di dire che forse o guadagnavano meno e quindi erano esposti mediaticamente meno e tutto quanto è una conseguenza, oppure i troppi soldi, la troppa voglia di notorietà porta a queste conseguenze.
Ma io sono d'accordo, guarda, con quello che hai detto tu adesso, sai, nel senso che secondo me è tutta una conseguenza del fatto che è diventato un mondo ancora più dorato, dove proporzionalmente al denaro che gira all'interno gira tantissimo denaro intorno. Certo. Cioè, una volta tu capisci che il fatto di, non lo so, fare una fotografia a Furino con una ragazzina che giocava, dico Furino perché è stato proprio l'ultimo che è stato, non è stato mai pizzicato in nessuna maniera, perché anzi non partecipava neanche alle feste degli scudetti della, certo, Juve, era una persona modestissima, ma una volta, non insomma, diciamo la verità, la gente non gliene poteva fregare meno. Oggi oggi esiste il gossip, cioè il gossip una volta era ristretto a qualche rivista, oggi il gossip è dappertutto, cioè noi abbiamo una rete della RAI, della mia azienda, che al pomeriggio si occupa il 90%, senza fare nomi, di gossip.
Sì, beh, quello
ecco, la vita in diretta, esatto, no? Che insomma, voglio dire, ecco, quindi io sono veramente convinto di quello che ho detto, nel senso che sono persuaso del fatto che sia cambiato il contorno, cioè le luci dei riflettori prima erano smorzate, adesso sono accese continuamente, e allora vengono fuori delle cose che una volta non si vedevano. Rispondendo rapidissimamente alla domanda, sì, che ha fatto il ragazzo, l'ascoltatore prima, ecco, guarda, sono pochissimi esempi. Negli anni 50 noi avevamo un grandissimo giocatore della Juve, Omar Sivori, che passava addirittura tutti i sabati notti in, allora si parlava di tabaren, non di discoteche, sì, fino al mattino, poi andava in campo e segnava 5 gol. Negli anni 60 due grandi giocatori britannici del Torino, Lowe e Becker, si sono schiantati in macchina ubriachi contro il monumento di Corso Vittorio. Negli anni 80 Rush, il gallese della Juve, è stato trovato, e la cosa non è venuta fuori sui giornali, si è saputa molto tempo dopo, è stato trovato una notte con la sua macchina dentro una vetrina in centro, anche qui perché era completamente
un po' alticcio, esatto.
Per non parlare, negli anni 80 e 90, uscendo dall'ambito torinese, di Maradona. Maradona saltava completamente settimane e settimane di allenamenti, sì, e la storia della cocaina è venuta fuori molto dopo. Cioè, a Napoli tutti sapevano che lui godeva delle protezioni perché aveva questo, chiamiamolo così, problema, ma anche la stampa napoletana non ne parlava, cioè al cospetto di un giocatore che ti faceva vincere gli scudetti, che aveva reso grande il Napoli, c'era una sorta di, come posso dire, di, sì, il termine giusto è di protezione, per cui determinate notizie non venivano fuori, come in Sardegna Gigi Riva stava con una donna sposata e nessuno si sognava minimamente di scriverlo sui giornali. Quindi certo, capisci che proprio si è spinto molto più in là il limite della divulgazione di determinate notizie che venivano coperte prima dal pudore, dalla riservatezza. Certo.
Forse Matteo hai qualcosa, cos'altro da chiedere?
Sì, è più che altro una curiosità. Io e il mio amico ci chiedevamo, lei perché squadra tifa?
Vabbè.
Perché abbiamo sempre
letto. Pensavo che la domanda fosse, io e il mio amico ci chiedevamo dove è stato pizzicato lei l'ultima
esatto.
volta.
Ma glielo racconto io al limite.
Sì, appunto. Ecco, Tadorni potrebbe sputtanarmi
esatto.
in maniera...
Molto... No, scherzo.
Comunque, no, io sono, allora, io non sono, diciamo, tifoso, e quindi essendo, considerandomi un simpatizzante, che è una cosa diversa dal tifoso, secondo me il tifoso deve scegliere una squadra, il simpatizzante ne può avere anche due. Io sono simpatizzante delle due squadre della mia città, nella
certo,
stessa misura, Juve e Toro, perché sono cresciuto con loro, no? È un po' come se fossero mamma e papà.
Cioè,
quindi diciamo che sono simpatizzante della squadra di Torino.
Volevo dire ai due ragazzi qui, uno che fa il telecronista da tanti anni, saprà come rispondere a un tifoso, no? Non è delle... cioè, ragazzi,
sì, però
fare...
poteva...
No, anche perché questa... sono preparato perché questa domanda mi è stata fatta un miliardo di volte. Quindi...
immagino.
Ma poi è la verità, lo giuro, cioè vi posso garantire che ecco, schietto per schietto, proprio quando ero bambino piccolo la mia squadra prima è stata il Toro, poi da adolescente tutti se lo ricordano, io sono stato ma proprio tifosissimo al punto di andare follemente in chiesa a pregare per quella squadra della Juve, e poi niente, quando ho cominciato questo lavoro si sono mischiati il sangue granata e il sangue bianconero, anche perché avevo un papà bianconero, uno zio, una mamma granata. E alla fine poi quando frequenti due ambienti vuoi bene a tutti, capisci? Quindi al limite il tifo lo fai per i singoli personaggi,
certo.
Non lo fai per le squadre ma lo fai per le persone, quindi non so, tifi per Trapattoni, tifi per Pulici, tifi per Platini, tifi per Junior, quindi personaggi singoli all'interno di squadre diverse.
Allora Carlo, noi ti lasciamo, ma volevo un commento su una frase di Antonio Cabrini, forse di qualche mese fa. Antonio Cabrini, uno dei belli per eccellenza della Juventus, ha detto: peccato che ai miei tempi non c'erano le veline.
È giustissimo, cioè voglio dire giustissimo nel senso che questa è esattamente la conferma di quello che ti stavo dicendo,
esatto.
Cioè per quanto io so che i calciatori degli anni 70-80 se la passassero molto bene, perché
sì, certo.
Molto bene anche a livello sentimentale, perché avevano comunque le ragazzine che gli correvano incontro, avevano una possibilità di scelta illimitata, e devo dire che Cabrini è uno di quelli che meno l'hanno sfruttata, perché è stato uno serissimo professionista,
sì,
con una carriera splendida, eccetera, eccetera. Però non esisteva questa moda del fidanzamento praticamente fisso fra le ragazze emergenti dello spettacolo, appunto le veline e i calciatori. Basti pensare che ecco, l'episodio di Buffon, i ragazzi non lo sanno, Buffon era un lontanissimo zio del Buffon attuale, ed era un portiere dell'Inter, è stato portiere dell'Inter del Milan, ha giocato anche in nazionale, e parlo di Lorenzo Buffon.
Sì,
era fidanzato e sposato con Eddie Campagnoli, che era una valletta di Mike Bongiorno di Lascia Raddoppia, quindi parliamo dell'inizio della storia della televisione, e quello fu il primo esempio di matrimonio reso pubblico, quindi anche i giornali ne parlarono, le fotografie eccetera, poi i due si separarono, di connubio fra atleta e donna, diciamo, dello spettacolo. Allora non era la velina, era la valletta, era qualcosa di simile, no? Quindi erano episodi molto isolati, oggi invece è la norma.
Va bene, Carlo Nesti sempre numero uno, ragazzi, diteglielo chiaramente.
Sì, no, veramente.
Non dite
uno.
Le cose a me. Che io,
No, no, veramente.
Siete molto stili, a me le veline purtroppo non mi cercano, sono troppo vecchie. Ma poi anche se non fossi vecchio non mi cercherebbero lo stesso.
Carlo, ti ringraziamo e a presto, buona giornata e buon lavoro.
Buon lavoro anche a voi,
arrivederci. Grazie.
Allora, quindi, vabbè, una volta le veline non c'erano, però c'era Eddie Campagnolo, che appunto era una valletta di Mike Bongiorno. Stiamo quasi in chiusura, tra poco il flashback dedicato ai Beatles. Un po' che non li sentiamo, i Beatles, strano, beh, meno male. Adesso 883, la dura legge del gol.
Chi l'ha inventate le fotografie? Chi mi ha convinto a portar qui le mie? Che poi lo sappiamo, scattano le paranoie.
le facce nelle foto accanto a noi, entrate nelle nostre vite, poi scappate di corsa per non tornare mai. Quanti in questi anni ci hanno deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci schio all'improvviso, dice voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol, fai un gran bel gioco però, se non hai difesa gli altri segnano e poi vincono, loro stanno chiusi ma alla prima opportunità salgo subito e la buttan dentro a noi, la buttan dentro a noi. Da queste foto io non lo direi che di tutta sta gente solo noi siamo rimasti uniti senza fotterci mai. Sull'amicizia e sulla lealtà ci abbiamo puntato pure l'anima, per noi chi l'ha fatto, chi per noi lo farà. Quanti in questi anni ci hanno deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci schio all'improvviso, dice voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol, fai un gran bel gioco però, se non hai difesa gli altri segnano e poi vincono, loro stanno chiusi ma alla prima opportunità salgo subito e la buttan dentro a noi, la buttan dentro a noi. Il tipo con il cappellino blu dei New York Yankees, quello lì sei tu, mi sa che anche al cesso te lo tenevi su. E quella nella foto accanto a te non è il fenomeno della tua ex, quella che diceva scegli o loro o me. Quante in questi anni ci hanno deluso, quante ci hanno preso e poi di peso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente Cisco fa un sorriso e dice noi abbiamo capito tutto, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol, gli altri segneranno però, che spettacolo quando giochiamo noi, non molliamo mai, loro stanno chiusi ma cosa importa chi vincerà, perché in fondo lo squadrone siamo noi, lo squadrone siamo noi.
Aspettate, volevo ridere un po', ho fatto finta di parlare, quindi... Allora ragazzi, voi come siete messi? Giocate a calcio?
No, io personalmente gioco a pallavolo.
A pallavolo, va bene. È arrivato il momento del flashback, oggi l'abbiamo detto, dedicato ai Beatles. Ascoltiamo.
Dedicato alla musica. E ora parliamo dei Fantastici 4 di Liverpool. Se avete indovinato, si tratta proprio dei Beatles. È passato esattamente un anno dal primo discorso Bedin per la pace dell'accoppiata Lennon-Ono. Già l'anno prima la coppia aveva scandalizzato l'opinione pubblica con il loro album sperimentale Two Virgins, che nella copertina li ritraeva nudi come mamma li aveva fatti. E un giorno dopo il loro matrimonio, avvenuto lo scorso 20 marzo, i due ebbero la felice idea di rinchiudersi nella stanza d'albergo dell'hotel Hilton ad Amsterdam come forma di protesta contro la guerra in Vietnam. Ma sentiamoci il pezzo che John ha scritto dopo queste avventure con la compagna giapponese. Questa è The Ballad of John and Yoko, e loro sono i Beatles.
Trying to get to Holland or France. The man in the mask said you. Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano col grande rock. Avete appena ascoltato The Ballad of John and Yoko, dei Beatles. Di tutti i componenti dei Beatles, quello con la più interessante carriera solista è John Lennon. È del 1970 il primo rabbioso album di Lennon solista dopo i Beatles, Plastic Ono Band. All'inizio del 1971 si trasferisce a New York, dove pubblica l'album Imagine, quello che forse è il vero capolavoro della sua carriera solista. Dopo Sometimes in New York City del 1972 e Mind Games del 1973, John e Yoko si separano per 18 mesi, in cui Lennon si trasferisce a Los Angeles e lavora all'album Rock and Roll. Dopo la riappacificazione con Yoko, Lennon si ritira dalla musica fino all'estate del 1980, quando registra Double Fantasy. Ma l'8 dicembre 1980 Lennon viene assassinato per mano di un suo fan, Mark David Chapman. La sua morte, improvvisa e assurda, lascia di sasso il mondo intero. Il 14 dicembre milioni di fan in tutto il mondo si danno appuntamento alla stessa ora per 10 minuti di veglia silenziosa. Questo è forse il segno più evidente di chi era stato John Lennon.
Vi ho già fatto la domanda se siete Beatles o Rolling Stone?
Io più Rolling Stone.
Io più Beatles.
È giusto, ragazzi, ci stiamo dentro. Allora, grazie ad Edoardo e Matteo del Liceo Scientifico Maiorana. Volete salutare qualche donna?
Sempre Elisa.
Cambia, hai 16 a 17.
Quello che gli dico io.
Vedi?
Io le saluto tutte a sto
giro. Il ragazzo
giro.
Mi piace.
Lui saluta la prima G.
Giusto.
Allora, saluto la prima G.
Noi ci troviamo mercoledì, vero?
Sì.
Ci siete, siete qua. Grazie a Simone Costino e Marcello Prisco. Oggi Simone Costino ha la maglietta della salute. Ha un look fortissimo, molto grunge. E invece Prisco ha questa fase di cambiamento dal metallaro alla fase normale. Perché voi lo vedete così, ma aveva i capelli lunghi fin sul sedere, fino a
sperato.
Ormai
era non da più.
Ci ritroviamo la prossima settimana. Grazie e buona giornata. Ciao.